Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Ed eccoci qua, ben ritrovati con la seconda puntata settimanale di Palla in Tribuna. Ieri sera abbiamo affrontato diversi temi in Bar Sport, qualcuno di voi ci avrà seguito, qualcun altro magari no, ma oggi insomma abbiamo tante cose da affrontare, tanti temi, perché è la giornata di vigilia di Juventus-Parma, partita sentitissima. Allora, al numero che è il solito 333-9200-170, ditemi quali sono le vostre sensazioni. Oggi non c'è la consueta conferenza stampa di Fabio Pecchia, comunque il Parma fa una, diciamo, un punto di domande e risposta a Pecchia, con anche in domande inviate da colleghi della stampa, e quindi insomma qualcosa comunque uscirà del tecnico da qui a sera. Ha già parlato Thiago Motta, tra poco andiamo un po' a sentire, ma mi interessa sapere come ve l'aspettate voi la partita di domani, cosa vi aspettate dalle scelte di Pecchia, cosa fareste voi. Proviamo un po' a azzardare la formazione, se siete, chi è in ascolto, insomma, ci mandi un messaggio, appunto, lo ripeto il numero 333-9200-170, o tutta la formazione, o comunque qualche indicazione in particolare sui singoli, perché in difesa non dovrebbe esserci molta discussione, anche se, come ha detto ieri Paolo Grossi, potrebbe essere un'idea spostare Koulibaly per contenere Consensao, Koulibaly a sinistra, ammesso che giochi Consensao. E a centrocampo comincia a esserci, e anche sugli esterni, insomma, comincia a esserci un po' di scelta, di possibilità di scelta per Fabio Pecchia. Ha parlato Thiago Motta che sul Parma, perché poi questo ci interessa soprattutto, ha detto: attenzione, una squadra che si difende molto bene. Non so che partita abbia visto, no scherzo, negli ultimi tempi effettivamente siamo migliorati in quello che era il nostro punto debole, concediamo ancora quell'occasione di troppo come con l'Empoli che ci è costata cara, però due gol subiti nelle ultime tre giornate, insomma, non sono male come bottino, score difensivo. La Juve ne ha presi 4 nell'ultima, quindi abbiamo fatto meglio della Juve ultimamente, possiamo anche dire questo. Però sarà una partita diversa di quella tra Inter e Juventus, ma sarà una partita che il Parma non certo per essere la vittima sacrificale a Torino, ci mancherebbe. Poi cosa ha detto Thiago Motta? Ho ascoltato la conferenza stampa, vabbè, insomma, niente di particolarmente interessante. Gli hanno chiesto conto dell'esclusione di Gatti, se ci sia qualche malinteso o un problema di condizione fisica. Sembra esserci stati un po' degli screzi tra lui e il tecnico. Lui dice: no, solo scelta tecnica. Recuperato Cop Miners, ecco, questa non è una buona notizia per noi, però lui ha detto: vediamo se dall'inizio la partita è in corso, ma speriamo che non giochi, perché è un buon elemento. Juve che comunque di giocatori validi ne ha vari, e tra cui questo, appunto, Kenani Yıldız, di cui adesso si parla tanto, speriamo se ne sia parlato troppo, e giovane turco con il numero 10, insomma, già questo era un buon biglietto da visita. Ha fatto due gol contro l'Inter, evitando la sconfitta alla Juve. Non ci saranno Douglas Luiz, questo non è una buona notizia, perché visto come ha giocato l'avrei incontrato volentieri. Nico Gonzalez e poi vabbè Milik e Bremer, che sono fuori da un po'. Capiremo poi chi sono gli indisponibili o meno del Parma, se ci sarà qualche novità da questo punto di vista. No, non dovrebbero esserci, praticamente il Parma dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione sostanzialmente. Osorio ieri si è allenato, dovrebbe essere a disposizione, non penso che torni dall'inizio, anche visto pochi allenamenti col gruppo che ha fatto. Per il resto, non so, su Estevez, è vero che è tornato in panchina, anche qui ho dei dubbi che sia già, anzi sicuramente io direi che non mi sembra pronto per l'inizio, almeno non credo, non l'ho visto, però si è allenato pochissimo, l'ha fatto capire Pecchia prima della partita con l'Empoli. Vediamo Mandela Keita, vediamo Almqvist, questo è un po' il discorso. Ma di tutto ciò parliamo con il collega giornalista, vice direttore di StadioTardini.it, ma anche allenatore, Gianni Barone. Ciao Gianni.
Ciao Alberto, finalmente finalmente ci incrociamo dopo le maratone dello scorso
anno. Infatti, guarda, ci pensavo ieri che tra una cosa e l'altra, che ti hanno invitato legittimamente alcuni miei colleghi, non ci siamo ancora, non abbiamo ancora avuto modo esatto di chiacchierare, ma tanto la stagione è talmente lunga che avremo tante, e le nostre lunghe occasioni sono talmente tante che non mancherà il tempo di confrontarci. Ma partiamo oggi, caro Gianni. Che partita ti aspetti domani a Torino?
Ma è una partita che il Parma deve cercare di vincere. Questa è una banalità che possiamo mettere come titolo, ma
beh, non è banalissimo, non è banalissimo quando vai a Torino con la Juve.
Tantissime giornate alla fine del campionato con il Parma che non ha ancora raccolto quello che avrebbe dovuto, la speranza di vedere una squadra che mette in difficoltà il Parma, io credo che ci sia tutta. Questo è il mio pensiero su questa partita, soprattutto alla luce anche di quello che abbiamo visto nella partita della Juventus contro l'Inter, dove tutto è possibile. Vedere un 4-4 fra due squadre che lottano per vincere lo scudetto, per me è una sconfitta di entrambe, perché molti hanno applaudito, soprattutto i talent di Dazon, sono stati entusiasti della prestazione dell'uno o dell'altro giocatore, ma a mio avviso, io sai che sono un pochettino conservatore sotto questo aspetto, vedere una squadra come la Juve, uno come l'Inter subire tanti gol e soprattutto tante azioni come si sono viste nella giornata, nell'ultima giornata, fa naturalmente ben sperare per le sorti del Parma. Perché la Juventus, che fino a quel momento non aveva ancora subito gol, ne aveva subiti pochi e solamente su calcio di rigore, il Parma, che crea tantissimo, può mettere in difficoltà la formazione di Motta.
Eh sì, allora senti questo messaggio di Mick, perché è interessante, dice: non vuol dire andare a Torino per perdere, ma facciamo riposare Bonnier e Bernabei, al loro posto Charpentier e Keita. Lunedì con il Genoa è molto più importante. Cosa ne pensi? È un'eresia? Sarebbe un segnale negativo per la squadra? È una cosa che ci può stare?
Ma io penso che Picchia non lo faccia. Partiamo da questo, perché sono due giocatori molto importanti. Bernabei, al di là della posizione su cui si è discusso finora tanto, c'è chi lo vede in mezzo, chi lo vede avanti. Certo, la posizione che ha occupato nel secondo tempo con l'Empoli sembra l'ideale per questo giocatore, che però Pecchi ha voluto un po' sottrarre alle marcature e non schierandolo appunto come trequartista. A proposito di trequartisti, il Parma ancora non lo ha individuato quello titolare, anche se nelle ultime settimane ha giocato Hernani. E quindi il Parma potrebbe anche cambiare, e il Parma, visto nel secondo tempo contro l'Empoli, potrebbe anche essere una chiave nuova. Quindi al di là degli uomini potrebbe esserci qualcosa di nuovo, però io Bonny lo spenderei soprattutto dall'inizio, Charpentier a partite in corse, e Bernabei con l'utilizzo di Keita, che ha dimostrato di avere personalità e anche maturità per poter giocare in questa squadra, potrebbe essere una soluzione che credo che Pecchi abbia apprezzato, che anche i tifosi abbiano apprezzato.
Beh, anche perché poi va detto che comunque è vero, giochi col Genoa, però giochi lunedì, domani è mercoledì, giochi lunedì alle 18:30, insomma non giochi domenica o sabato, ecco.
Sì, non c'è da far riposare, penso che i giocatori arrivati a questo punto della stagione siano in grado di poter gestire partite di questo livello, anche se ravvicinate. E quindi io penso che non bisogna partire dalla logica facciamo riposare, bisogna mandare in campo la squadra migliore, la squadra che può mettere in difficoltà l'avversario, perché la Juve qualche punto debole ce l'ha, soprattutto ho visto che nella zona difensiva e sulle fasce non è fortissima come poteva sembrare dai numeri che ha finora raccolto in questo campionato. Quindi il Parma, penso che Bonny è un giocatore che è scomodo per tutti, però tutti gli allenatori avversari finora lo hanno sempre raddoppiato. Infatti la mossa del secondo tempo di Pecchi è stata molto intelligente, perché ha sottratto Bonny al raddoppio sistematico su di lui, ha messo Charpentier che andava a disturbare il loro centrale Ismaili, ha messo Bonny più largo e dall'altra parte ha messo Cancellieri e poi Almqvist. Quindi quando giochi con le difese a tre contro le difese a tre, Bonny finisce sempre nella morsa dei due o tre centrali, quindi a volte si può pensare e sperare che, di superare questo tipo di atteggiamento. La Juve però gioca a 4, quindi è un altro discorso, perché la Juve gioca a 4 e non ha in mezzo Brenner, che era il miglior difensore che poteva schierare, a Calulo, Gatti o Danilo, e dei tre forse non fanno la forza di Brenner tutti messi assieme.
Sì, ha ragione su Bonny. Effettivamente nel primo tempo era preda di quei tre, che lui si è dannato l'anima e qualcosa anche combinato, ma era veramente dura. Parlando di numeri, come interpreti il discorso gol fatti, gol subiti dal Parma in relazione a quelli stessi numeri delle squadre della parte destra della classifica?
Sì, è una cosa molto interessante questo, soprattutto perché il Parma ha subito 12 gol, ne ha subiti 14, gli stessi che ha subito l'Atalanta, che però è al quinto posto con 16 punti, e gli stessi che ha subito il Torino, che è nono con 14 punti. Però non è più quella peggior difesa che avevamo visto dopo la gara, quella con il Cagliari. Ricorderai, Alberto, che c'era l'Atalanta e il Parma, che erano le squadre che avevano preso più gol. Ora il Parma ha davanti a sé come peggiori difese il Verona, che ha preso 21 gol, il Genoa 20, il Lecce 19, il Venezia e il Como 16. E poi il Parma non è una squadra che subisce i 6-1, i 5-1 e i 6-0 che fanno veramente impressione. Il Parma è una squadra che quindi regge, e soprattutto quella fase difensiva che era un po' sotto accusa è stata un po' rimessa in sesto, diciamo così, da Pecchia, perché nelle ultime partite ha subito pochi gol, quindi questo è sempre bene augurante. Come ti dicevo, ci sono molte squadre che però sono messe peggio dal punto di vista del subire i gol, e soprattutto il Parma è nella parte destra della classifica, ma in quella parte destra lì ci sono tutte le squadre, manca ancora tantissimo, quindi dare anche dei giudizi definitivi come qualcuno ha il coraggio di esprimere, penso che sia inopportuno. Il Parma ha 8 punti e ne poteva avere sicuramente qualcuno in più, però e non li ha raccolti con le squadre del suo livello, però li potrebbe raccogliere anche con squadre del livello superiore, quindi rimandiamo i processi a qualche giornata in più, fra una decina di giornate, 15 ormai. Adesso parliamo solamente di partita in partita, e il Parma ha la possibilità di mettere in mostra qualcosa di nuovo, che abbiamo visto già nel secondo tempo contro l'Empoli, e poi anche questo Empoli, che qualcuno ha detto grandissima squadra. Ecco, voglio ritornare un attimo, scusa Alberto,
certo.
Ha 11 punti, ha segnato solamente 7 gol, veramente pochissimi, ne ha presi pochi 6, poi qualcuno si offende perché viene definito difensivista, però l'Empoli è questo, perché noi nella gara contro il Parma non abbiamo mai visto nessun pericolo, tranne in occasione del gol, l'autogol di Koulibaly, mai visto una parata o soprattutto una grande azione da gol da parte dell'Empoli. Quindi se l'Empoli ha 3 punti più del Parma, io penso che il Parma ha la possibilità di recuperare nel corso di questo campionato.
Sì, io penso che comunque l'Empoli sarà in lotta fino alla fine per la salvezza, assolutamente.
Sì, guarda Alberto, io penso che tutte le squadre che sono nella parte destra, forse esclusa la Roma, che però se non si mette a posto rischia anch'essa, l'Empoli, mi sta stupendo moltissimo l'Udinese, che noi avevamo visto a Parma, ma il Parma gli ha un po' regalato il secondo tempo. Però io penso che sono tantissime le squadre, e sono molte le squadre che sono inferiori al Parma.
Messaggio di Diego che ti giro: per me quella di domani è la partita adatta per riproporre Somme alle spalle di Bonny. Come la pensi?
Ma io ho pensato un'altra cosa, comunque ti dicevo proprio perché il Parma ancora il trequartista non lo ha individuato, perché se andiamo a vedere nelle presenze del trequartista nel Parma, hanno giocato una volta Eno, una volta Miaida, una volta Kowalski, che poi si è fatto male, 4 volte Hernani e una volta Somme. Somme è stato impiegato come mediano, però se dovesse giocare Keita, io penso che la formula del centrocampo a 3 sarebbe quella più opportuna, anche perché riesce a schermare meglio forse il centrocampo della Juve, che non so chi giocherà, perché Motta dal punto di vista delle sorprese è forse meglio di Pecchia, nel senso che stupisce sempre tutti, soprattutto anche i propri giocatori, quindi non so chi farà giocare a centrocampo. Non ha dei centrocampisti scarsi, ma neanche dei gran campioni, questo bisogna sottolinearlo, visto che gli manca anche Copmeiros, non so se recupererà o meno.
Copmeiros sarà a disposizione, ha detto Motta, però probabilmente ha fatto capire, insomma, non per giocare, sì, quantomeno dall'inizio. Altro messaggio, Marco da Glasgow dice: una chiave per domani potrebbe essere la velocità di Mihaila sull'esterno, anche un Eno lo vedo bene titolare visto il tipo di match, e Keita e Soma a far legna in mezzo con Bernabé più libero di giocare tra le linee. Mi preoccupa però molto la fisicità di Vlahovic contro i nostri centrali. Cosa pensi di quest'ultima considerazione su Vlahovic?
Ma Vlahovic mette in difficoltà tutti, però io ho visto un Balog molto cresciuto anche dal punto di vista fisico.
È vero.
Era un giocatore che a volte nel duello muscolare, forse anche per inesperienza, molte volte cedeva. Invece l'ho visto ultimamente, è un giocatore abbastanza essenziale che non rischia e quindi non vuole fare tra virgolette il buono, quindi quando c'è da buttare via il pallone lo butta via senza tanto stare a guardare il capello, quindi io penso che non è facile, però il Balog e Del Prat cercheranno di fare il possibile. È ovvio che è un cliente molto scomodo per tutti.
Allora, senti Fabio che dice: non è che Pecchia abbia preso un po' da Maresca quando faceva giocare Man terzino, no, quello era Iachini, facendo giocare Bernabé davanti alla difesa, dice Fabio. Maresca faceva giocare Som terzino, Iachini faceva giocare Man a tutta fascia. Ma insomma, non mi sembra così il paragone, secondo me, caro Fabio, è un po' estremo il tuo, cioè Bernabé davanti alla difesa ci sta più che non Som terzino o Manna tutta fascia, che poi comunque anche quello forse poteva avere quasi un senso. Non so se Gianni se sei d'accordo.
Sì, anche perché Bernabé davanti alla difesa è un po' quello che faceva Pirlo quando trequartista era diventato mediano, e lo ha fatto poi in tutta la sua carriera e anche in nazionale, quindi non mi sembra un'eresia vedere un giocatore come Bernabé dai piedi buoni davanti alla difesa. È ovvio che lui può rendere qualcosa di più avanti, ma Pecchia lo ha detto chiaramente, lo si può impiegare in entrambi i ruoli. Non è detto che se lo impieghi da mezzala o lo impieghi da mediano escludi l'altra soluzione. A seconda della partita può essere schierato nelle due posizioni, però con il futuro recupero, quello che avverrà di Esteves, soprattutto con l'inserimento di Keita, il maggiore libertà in avanti si potrebbe concedere a Bernabé, che è un brutto cliente, tornando naturalmente al discorso di Vlahovic prima, anche per gli altri, perché è un giocatore che sa saltare l'uomo, che ha un gran sinistro, che guarda molto, che gioca in verticale, che guarda molto il movimento dei compagni, quindi è un giocatore che con 10, 20, 30 metri più avanti può mettere in difficoltà gli avversari.
Gianni Barone, parlando invece, lasciando un po' l'argomento Parma da parte, ieri assegnazione del pallone d'oro con miglior panchina, insomma sì, miglior allenatore dell'anno a Carlo Ancelotti, che poi vabbè non è andato, per me pessima figura del Real Madrid, che ha dato un cattivissimo esempio a non presentarsi, di totale antisportività, al di là di poi di tutti i retroscena della politica sportiva. Però insomma, considerando che Ancelotti fino a qualche anno fa sembrava ormai sulla via del tramonto, quando è andato via da Napoli, insomma veramente 10 vite come allenatore.
Sì, Ancelotti proprio dopo Napoli si è quasi non dico riciclato, però una seconda giovinezza, ed è uno di quegli allenatori che non sai definire, perché non è un offensivista, non è un difensivista, non è moderno, non è antico, è solamente vincente, con un ottimo buon senso, e soprattutto ha avuto anche la fortuna di avere sempre grandi squadre dopo Napoli, quindi quando alleni dei grandi giocatori a volte risulta anche abbastanza semplice, però non tutti sono all'altezza, quindi grande merito, perché è veramente un allenatore attualmente che merita di essere premiato. Però sul discorso del Real Madrid veramente stendiamo un velo pietoso. Guarda Alberto, mi sembra di vedere quando io organizzavo i tornei giovanili, quando ero direttore sportivo, allenatore di settore giovanile, quando assegnavamo il premio come miglior giocatore e miglior portiere, che c'erano alcuni giocatori, alcuni genitori che si lamentavano perché il proprio figlio non veniva premiato perché aveva preso un gol meno del portiere che veniva premiato, aveva segnato un gol in più del giocatore che aveva vinto il premio come miglior giocatore. Siamo veramente qualcosa che è deprimente per il calcio a questi livelli, qualcosa veramente di penoso, perché hanno fatto un po' i bambini, diciamo, che si va del Real Madrid.
Sì, sì, assolutamente, sono d'accordo. Gianni, guardando un po' avanti, perché lunedì arriva il Genoa, ci sarà Mario Balotelli, adesso probabilmente che scenda in campo almeno qualche minuto contro il Parma. Anche qui, te lo aspettavi una nuova avventura per Balotelli in Italia?
Quando c'è qualcosa che manca in certe squadre, è ancora un giocatore che ha gli anni per poterlo fare, è un 90, lui ha cominciato ad essere un giocatore interessante da giovane e può senz'altro ancora dire qualcosa. È ovvio che sono state più le partite e soprattutto i momenti bui che non i momenti di gloria per questo giocatore, però è sempre bello vedere un giocatore che può rinascere, quindi vedremo come si saprà riproporre nel Genoa di Gilardino. Ovvio che è un giocatore che non si allena da un po' di tempo con le squadre, quindi dovrà aspettare un po', però qualche spezzone lo farà anche contro il Parma, staremo a vedere. Ha dei grossi colpi, questo innegabile, però è un giocatore che ha fatto un po' della discontinuità la sua arma peggiore.
Sì, assolutamente, però sono molto curioso di rivederlo perché l'ho sentito motivato nelle interviste, sono molto curioso.
Sì, la motivazione non gli manca, quindi è molto importante, sotto questo aspetto è bello che un giocatore si possa riproporre, però deve cambiare, come si diceva una volta in gergo, un po' la testa,
sì.
Non l'ha cambiata a 36-34 anni, speriamo che la cambi adesso.
Esatto, potrebbe essere la volta buona, ma ripeto, speriamo non da lunedì alle 18.30 Parma-Genoa. Grazie Gianni Barone, a presto.
E
poi tu sarai
domani
sera sarai da Marco Balestrazzi a diretta live.
Domani sera sono a commentare, esatto, la Juve, spero naturalmente di fare dei commenti belli, soprattutto perché sia un bel risultato da commentare.
Dalle 22:45, se non sbaglio.
Sì, 22, faremo la nottata come facciamo con te,
esatto,
dei tempi.
Appena finisce la radiocronaca che vi proponiamo noi dalle 20:30, 20:45 inizia la partita e poi praticamente finisce alle 22:42, 22:43 in base al recupero, più o meno sarà lì il finale, c'è diretta live con anche Gianni Barone. Ciao Gianni!
Ciao Alberto, un saluto a tutti.
Grazie. Allora, ancora messaggi per la pubblicità. Io ho sentito Bernabé dire che a lui piace molto giocare in quel ruolo davanti alla difesa. Sì, è vero, assolutamente. No, ma infatti ci sta. Detto che gli piacerà anche fare il trequartista, secondo me. Però il senso è che lui si adegua, ma sulla sua disponibilità non c'erano dubbi. Allora, credo che il Parma, scrive Daniele, abbia quasi sempre giocato con un centrocampo a tre, mai con un vertice alto. No, con un centrocampo a tre ma con un vertice alto. Se in quella posizione giocano Hernani o Som, allora rileggo da capo, adesso ho capito il senso. Credo che il Parma abbia quasi sempre giocato con un centrocampo a tre ma con un vertice alto. Se in quella posizione giocano Hernani e Som, nel secondo tempo con l'Empoli abbiamo giocato con un vertice basso. Con il vertice alto si scherma meglio il regista avversario, con il vertice basso si libera Bernabé. Non c'è un modulo perfetto, Daniele, su questo hai perfettamente ragione. Adesso andiamo in pubblicità, ma scrivetemi anche qual è il vostro ricordo preferito di un Juve-Parma o Parma-Juve, perché poi Juve-Parma abbiamo fatto 3 vittorie. Credo che nelle ultime 14 partite con la Juve ne abbiamo perse 13, mi fa eccezione solo quel 3-3 di cui abbiamo parlato ieri sera a Bar Sport, quello con il gol di Gervinho nel finale, in pieno recupero. Se no, allo Juventus Stadium solo batoste, devo dire. 10 anni fa quel 7-0 con la maglia verde, lasciamo perdere. Però sì, non abbiamo mai vinto lo Juventus Stadium. Chissà che non sia domani la prima volta. Speriamo, tocchiamo ferro e tutto quanto e andiamo in pubblicità.
Palla in tribuna. Nuova Ford Kuga Full Hybrid è più energia e più efficienza. Il risultato? Fino a 900 km di autonomia con un pieno di carburante e tutta l'efficienza ibrida per fare in elettrico fino al 64% dei tuoi percorsi in città. Nuova Kuga Full Hybrid, l'equazione perfetta.
tua con noleggio Ford All Inclusive a €290 al mese. 5.000 euro di anticipo, durata 24 mesi e tutti i servizi inclusi. Vieni a provarla dal gruppo Ferrari, via Toscana 45A, a Parma. Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Alla ricerca di freschezza, qualità e convenienza? Nei negozi Cagna e Benelli, super offerta giovedì 31 ottobre. Un prodotto super al costo a sorpresa, da non perdere. Visita i nostri punti vendita di Parma. Cagna e Benelli, la verdura più buona, i frutti più belli.
La radio siamo.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo qua. Sale un po' la tensione quando adesso non so voi, io sto realizzando che domani sera c'è Juventus Parma, che per la nostra storia recente, anche magari personale, penso che tutti abbiamo dei ricordi. Infatti ve l'ho chiesto, ditemi i vostri ricordi più belli delle partite con la Juve. Vabbè, quello del gol definitivo, poi chi era in curva come il sottoscritto, pur giovanissimo, quello è indimenticabile, però ce ne sono tanti altri di ricordi. Allora, a Fidenza da ieri non si sente più Radio Parma, lo diremo ai nostri, si sente comunque via app, ci dice questo radioascoltatore che ringraziamo, segnaliamo questa tua segnalazione, grazie mille. E poi, allora, Mattia dice: ciao Alberto, per me che sono un mezzo straie da parte di mia mamma, domani è la partita, sono da solo contro tutti qui a Rimini, al lavoro, palestra e via dicendo, e ho buone sensazioni. Io ci credo, dai Mattia, tieni duro. Tante squadre, tanti tifosi delle squadre strisciate, diciamo così. C'era anche un grande Rimini fino a 20 anni fa, grande, in Serie B, una bella parentesi, diciamo così, però capisco che non abbia molti adepti perché naviga veramente nei bassi fondi ormai del calcio da tempo. Vediamo come l'attende questa partita il presidente dell'AIAC di Parma, l'associazione allenatori di calcio, che va sempre o quasi al Tardini, Mauro Dall'Aglio. Ciao Mauro, ben ritrovato.
Ciao, buongiorno a tutti, buona giornata a tutti.
Insomma, partita con la Juve, dicevo, non è mai una partita come le altre, dai, per noi parmigiani. Abbiamo vissuto, abbiamo mangiato alla stessa tavola per tanti anni, anche se adesso viaggiamo su due binari differenti, c'è sempre quell'aria lì che torna fuori.
Benissimo così, l'importante è che sia sana. Dimmi.
Ti sento un po' male, prova magari a spostarti.
Adesso
ti sento meglio.
È giusto che ci sia la lì, ci mancherebbe, però basta che sia sana, concreta e morta lì, cioè senza esagerare, cioè.
Assolutamente, assolutamente. Che Parma ti aspetti parlando di campo, che scelte farà secondo te Pecchia rispetto alla partita con l'Empoli?
Non ho idea, secondo me in linea di massima è stato un momento che lui cambiava spesso, se c'era da indovinare la formazione iniziale, le prime 4, 5, 6 partite di campionato si faceva fatica. Adesso le ultime 2 o 3 qualcosa si riesce a indovinare più o meno. Non ho idea. Secondo me dovrà difendere, non un uomo contro un uomo, però dovrà stare molto attento alle giocate individuali dei giocatori della Juve. Adesso sì, Non so se la Juve giocherà con Sessao e con Ildiz a sinistra e con Sessao a destra. E lì secondo me bisogna, o siamo tanto bravi nei raddoppi, se no uno contro uno secondo me diventa difficile. Perché probabilmente in rosa non so il Parma se c'è due esterni veloci, rapidi e bravi. Bravi nell'anticipo, ma bravi nell'anticipo in generale vedo pochissimi difensori che sono bravi a tutti i livelli, dalla Serie A forse alla terza categoria.
Vero. Mauro, allora tra poco chiedo anche a te, intanto ci pensi il tuo ricordo più bello di un Parma-Juve, Juve-Parma. Leggo quelli dei nostri radioascoltatori. Il primo dice: neanche da chiedere, Crespo all'ultimo minuto in 9, ma anche la vittoria a Torino con esonero di Lippi non è male, io c'ero. E poi Filo che scrive: beh, per me senza ombra di dubbio il 2-0 in Coppa Italia, Osio e Melli, poi subito dopo 1-1 gol di Crespo, ma ce ne sarebbero troppe da ricordare. Il gol di Mauri l'anno prima del fallimento. Ah, vero, bellissima quella, ero in curva anche lì, guarda Filo, quindi bellissima partita. Vito dice: le finali Coppa Italia, gol definitivo, Coppa UEFA San Siro, forza Magico Parma. E ancora la partita che ricordo è la finale al Meazza. E Simone: Parma Juve del debutto di Cristiano Ronaldo, era la prima di campionato, un Kel da UFO. Beh sì, però Simone, qui era la seconda, forse la prima in casa o la prima, forse hai ragione, non mi ricordo bene, però abbiamo perso lì, però Cristiano Ronaldo fu umiliato quasi da Antonino Barilla su un'azione. Tu Mauro, se pensi a Parma Juve, Juve Parma, insomma la stessa cosa, cosa ti viene in mente?
Parma Juve per me sono le due Coppa Italia, Coppa UEFA. È difficile scegliere, è difficilissimo.
Sì, sì, bei ricordi.
Una vittoria ti porta a conquistare una coppa, un campionato, come Coppa Italia e Coppa UEFA, secondo me sono qualcosa di indimenticabile.
Eri un giovanissimo allenatore ai tempi, immagino.
Ero un giovanissimo allenatore, sì, perché credo che fosse 80.
Allora, 92 la Coppa Italia e 95 la Coppa UEFA.
È vero, sì. Giovanissimo, anche se oramai avevo già qualche anno che allenavo e ho avuto la fortuna, il primo anno di Serie A, di allenare nel settore giovanile del Parma. Dunque, il primo anno di Serie A, 90-91.
Caspita, non lo sapevo questo. Bello.
Ho avuto la fortuna di allenare i giovanissimi regionali, professionisti nel Parma Calcio.
Dove vi allenavate all'epoca voi con delle giovanili?
In Cittadella.
Ah, anche
in Cittadella
voi.
Con due squadre e ci capitava ogni tanto di spostarci perché veniva la prima squadra.
Bello, bei tempi.
È un ricordo incredibile, sai perché? Grazie.
Sì.
Perché mi ricordo il mister, parlando del mister Nevio Scala, che mi ha chiesto scusa non so quante volte perché veniva a occupare il campo, tra virgolette.
Incredibile.
Persona straordinaria e grandissimo allenatore, perché poi quello che ha vinto
non si parla per lui. Sì. Bel ricordo, altri tempi. Sì.
Bellissimo.
Non so se qualcuno di quei tuoi ragazzi lì ha poi fatto carriera.
Sì, cioè un paio, Franceschini che ha giocato
Franceschini.
Livelli.
Sì, sì.
E Roberto Magnani, anche lui, che
giocava
in Serie A, a Treviso, no, a Messina, così. Erano di quel gruppo lì. Il gruppo era 76, con Magnani l'unico 77 dentro il gruppo dei 76. Anno di nascita, intendo.
Sì, certo. Bei tempi, Mauro Dall'Aglio, io ti ringrazio, speriamo domani di dover commentare qualcosa di bello, o se no ci concentreremo subito sul Genoa. Ciao Mauro, grazie.
Ciao, buona giornata a tutti. Ciao.
Allora, il Parma ha appena mandato il video, poi lo ascolterete nel nostro TG, però c'è anche il testo di quello che ha detto Pecchia in questa intervista appunto fatta dall'ufficio stampa del Parma, che ringraziamo. Domanda: da calciatore ed allenatore hai avuto un passato in bianco e nero, è una vigilia particolare? Dice Pecchia: per me il passaggio alla Juve come calciatore tanti anni fa e come allenatore nell'esperienza con l'Under 23, vero, me l'ho dimenticato questo, rappresenta un passaggio importante della mia carriera, anche dal punto di vista umano, ho conosciuto tante persone che mi hanno arricchito. E poi dice, anche per la domanda, anche per i tifosi del Parma non è una partita come le altre, ti senti di mandare un messaggio a loro? continuare a tifare, continuare a insistere, continuare ad avere fiducia in questo gruppo, così come l'ho visto domenica nel secondo tempo al Tardini. Si è creato un bel clima, insistere, e sono convinto che daremo loro soddisfazioni. Poi, come sta la squadra? Devo tener conto della partita e delle condizioni di qualche calciatore per come è uscito. Il gruppo complessivamente sta bene, mercoledì avremo ancora qualche ora per valutare, per mettere la migliore formazione prima di affrontare la Juve. Poi Osorio potrebbe essere tra i convocati, qual è la sua condizione? Lo abbiamo recuperato, anche lui è del gruppo, un gruppo quasi al completo, naturalmente all'interno non c'è una condizione simile fra tutti per diverse situazioni. Poi domanda su Dennis Mann, se era un problema solo tecnico o di condizione fisica la sostituzione. Leggiamo la risposta: abbiamo la condizione di qualcuno che è in crescita vedendo anche le partite, come la condizione di Charpentier che ha giocato 45 minuti ad alti livelli, così come Anquist e Cancellieri. Poi all'interno del gruppo ci sono calciatori come Benek e De Stevez che recuperano dagli infortuni, quindi la loro condizione sta migliorando ma non può essere al top. Per quanto riguarda Dennis è una situazione particolare perché dopo la stagione straordinaria che ha disputato ha avuto gli europei, continua a giocare anche tanto. Il suo inserimento è quello di un calciatore forte e per noi importante, probabilmente anche in questo momento dal punto di vista atletico sta vivendo un calo fisiologico. Sì, è vero, maledetti europei. No, vabbè, sempre buono comunque avere una vetrina così per i nostri giocatori, però alla fine qualcosa un po' si paga e speriamo che Bernabé non abbia un contraccolpo delle Olimpiadi, anche se prima o poi dovrà calare anche lui perché sta facendo benissimo. Ieri sera c'era Bar Sport, c'era Gigi Apolloni, c'era Simone Jacoponi in collegamento, Paolo Grossi, gli ho detto le voci nell'ordine in cui le sentirete e ascoltiamo cosa hanno detto.
La partita di ieri ha fatto vedere nella prima parte la capacità dell'Empoli, della tranquillità, e ha messo in varie occasioni in difficoltà il Parma sotto l'aspetto del gioco. E quella è un po' la difficoltà, che il Parma di solito inizia più forte rispetto alla seconda parte, però sono d'accordo con Paolo, secondo me si fanno un po' troppi allarmismi. È chiaro che siamo agli inizi, le difficoltà ci sono, perché chiaramente il Parma ha mostrato qualche limite, però c'è lo scotto dell'esperienza da parte del campionato per alcuni.
Il Parma per me tutto sommato ha fatto discretamente bene, è chiaro che nelle ultime giornate forse ha peccato un po' il risultato, le prestazioni bene o male ci sono state, forse è mancato un po' qualche punto.
Forse bisognerebbe provare a portare Koulibaly a sinistra per metterlo contro Conceição. Se Conceição giocherà ancora, perché dopo il partitone che ha fatto con l'Inter magari c'era un po' di turnover e magari lo cambierà. Però il Conceição che ho visto io, è vero che i giocatori della Juve contro l'Inter si impegnano più che contro il Parma, questo qua è sicuro, quindi danno un po' di più. Però il Conceição che ho visto ieri sera è devastante. Quindi Koulibaly sicuramente fisicamente rispetto a Valeri li tiene dietro di più. Poi attenzione però, perché il primo giallo allora va cambiato, allora si voglia mettere di contro Valeri. Quindi potrebbe essere a destra e Koulibaly a sinistra e Valeri a respirare in panchina e magari subentrare nel secondo tempo, potrebbe essere un'idea. Sicuramente un centrocampo robusto, quindi o con Keita o con il rientro di Estevez o comunque qualcuno di Tergi Cristallo davanti alla difesa per liberare un po' Bernabé, anche se non va davanti Bernabé come posizione, ma anche partendo da dietro per avere una mano nell'interdizione. E davanti io Bonny non rinuncerei mai, quindi partirei con Bonny, e a sinistra a questo punto potrebbe giocare Michaela, che è più fresco.
Palla in tribuna.
Così quello che si è detto ieri. Adesso continuo a leggere ancora una risposta di Pecchia nella conferenza stampa. La sfida alla Juve è l'esame di maturità per la meglio gioventù del Parma. Risposta: è l'esame giusto, noi siamo la squadra più giovane della Serie A, ma affrontiamo un top club con una squadra altrettanto giovane. È una squadra che ha un'idea chiara, che vuole giocare, mi auguro che ci sia una bella prestazione e una bella partita. Adesso però diamo il benvenuto a un tifoso di PPC, Ettore Mari, da Lesignano. Ciao Ettore.
Ciao Alberto.
Che ieri ci ha chiamato perché ha detto che vuole lanciare tramite le nostre frequenze un messaggio così a Fabio Pecchia, insomma una cosa che pensate tu e i tuoi vicini di stadio, magari non solo voi, insomma spiegaci un po' cos'è la questione che ti tormenta.
No, non è che mi tormenti, comunque mi faccio portavoce anche di altri tifosi. Siamo indispettiti perché i calci d'angolo si buttano via, si sprecano. Vorremmo vedere un calcio d'angolo calciato alto sul centro del dischetto oppure da quelle zone lì, perché secondo me sarebbe meglio
alla maniera classica, diciamo, alla maniera classica.
Sì, Sì, non capisco come mai o fai uno schema decente, ma non il passaggino lì, ecco, oppure lo lanci alto come... Vabbè, dai, comanda,
qualche schema ogni tanto riesce, certo sono un po' pretenziosi, è sempre difficile, però insomma tu dici vecchia maniera. E chi sono però secondo te i saltatori migliori poi per andare in mezzo all'area a svettare?
Ah, ci sono i due difensori
Balog e Del Prato,
Ah, un'altra cosa, Bonny mi piace molto naturalmente. Io, come ti accennavo ieri Alberto, farei giocare Bonny e Carpentier
insieme,
tutti
insieme
e due.
Sì.
Sì, insieme, certo, come secondo tempo, e poi sulla fascia Oman o addirittura lo svedese,
Almqvist,
a mio parere,
che sta facendo bene. Beh, sicuramente minutaggio ne avrà, adesso bisogna capire se da titolare o meno.
Poi Alberto, sono d'accordo col signore che parlava prima, con la Juve un centrocampo robusto,
sì,
con Bernabé più avanti e Keita e non so, o Esteves o non so, o qualcun altro dietro a coprire.
Non so se Esteves sarà già pronto, però insomma ce lo auguriamo. E Ettore,
forse no.
Dimmi.
Io dico anche Ino, che a me piace molto.
Ah, sì, può fare anche il centrocampista.
L'ho conosciuto anche, quel ragazzo lì è un ragazzo serio, è bravo. Potrebbe fare anche giocare a centrocampo, a parte
può assolutamente, anzi lui nasceva mediano. Sì, lui nasceva in quel ruolo lì, quindi
appunto.
Ettore, visto che quanti anni che sei abbonato al Parma?
Solo 50, ininterrottamente.
Caspita, veramente le nozze d'oro, no? Sono i 50 anni, adesso non so,
sì,
perché tanto non ci arriverò mai.
Io ho cominciato ad andare a vedere il Parma perché c'era mio papà che era dirigente del Parma fino agli anni 50.
Ah,
quindi
fantastico.
Io ho 66 anni, ho cominciato ad andare a vedere il Parma che avevo 5 anni.
Fantastico. Sì. Ettore, ecco. I ricordi più belli che hai delle partite contro la Juve?
Ah, beh, Crespo.
Aspetta. Tu non sei uno di quelli che quel giorno se n'è andato prima, perché in tanti l'hanno fatto, ti ricordi?
No, assolutamente.
Perché ci sarebbe da tirarla fuori questa storia, magari qualcuno che ci sta, ma secondo me quelli non sono veri tifosi. Però tanti, ti ricordi che avevano preso le scale prima della fine?
Sì, mi ricordo.
Però
no, la goduta unica che abbiamo fatto col pareggio di Crespo. Quando eravamo in 9 o 10,
in 9, memorabile, veramente memorabile. Sì. Per domani cosa ti aspetti, Ettore?
Io per domani, se Pecchia mette una formazione come si diceva prima, subito, io non sarei d'accordo di mettere né Mihailan né Somme, per dire.
Che età dall'inizio
io penso che non la perdiamo.
Dai,
domani non la perdiamo, secondo me.
Dai, ce la giochiamo sicuramente, secondo me. Poi, poi vada come vada, ma ce la giochiamo, come secondo me, bene o male, ce la giochiamo più o meno con tutte, anzi con tutte quest'anno.
Sì, ce la giochiamo con tutte, ma io sono soddisfatto. Il problema è che ci sono degli errori in fase di avanti. Ecco, un'altra cosa, in difesa sui calci piazzati, che noi siamo sempre in difficoltà, te la butto lì, non sarebbe il caso di marcare a uomo?
Anche questo l'hanno detto in tanti, sì, anche questo l'hanno detto in tanti. Ettore, grazie per questi spunti preziosi, socio di PPC, no, ricordiamolo, è super tifoso.
Sicuramente, e sempre forza Parma.
Ciao Ettore,
io
grazie mille. Dimmi.
Tieni presente che io sono anche negli Old Danè,
grande.
Siamo nati nel 73.
Sì, col mio grandissimo amico Paolo Borelli, vedi, questo non lo sapevo.
Perbacco,
grandissimo
anche
Paolo.
Mio amico.
Bene,
anche Tino Violi.
Tino Violi, esatto.
Boccia Luigi, sì. Boccia Luigi.
Bello, non lo sapevo questo, vedi? L'ho scoperto in diretta, sì, hai fatto bene a ricordarlo. Grazie mille, Ettore, grazie, un abbraccio.
Grazie.
Ciao. Allora, ecco, è venuto fuori uno di voi. Io stavo sulle scale solo perché stavo male dal brucio, però il gol l'ho visto. Ti sei salvato in corner, ti sei salvato in corner. Poi non c'è bisogno di avere saltatori alti 1,90, ma ci vogliono solo schemi e tempismo sugli inserimenti, dice Orlando. Sì, vero, Orlando, hai ragione, hai ragione. Dai, facciamo, mister, se ci stai ascoltando, un bel cross come piacciono a Ettore. Sul dischetto all'altezza giusta, ma pensate se domani la vinciamo così. Se la vinciamo così, richiamiamo subito Ettore il giorno dopo. Allora, Pierpaolo dice: ciao Alberto, credo che la partita di domani sia tosta, però abbiamo visto la Juve come sia come fragile in difesa. Domani punterei dal primo minuto su Almqvist e Cancellieri a ridosso di Charpentier. Beh, in effetti, non è un'eresia, magari tenere la partita con i 5 cambi. Si sviluppa in un certo modo, può anche essere la volta che il buon Bogni, magari, visto che si sfianca sempre per il gran lavoro che fa, si parte con Charpentier e poi entra dopo. Non è impossibile. Pecchia potrebbe anche fare una cosa del genere, perché comunque in passato ci ha anche stupito. Non è uno che ha paura a non fare la cosa più ovvia, mettiamola così. Andiamo in pubblicità, che poi abbiamo un altro ospite che voi non lo sapete, ma è appassionato anche di calcio. A tra poco.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Renault. A ottobre, nuovo Renault Capture Tech Full Hybrid, tuo da 119 euro al mese per 36 rate con incentivi Renault in caso di permuta o sei libero di restituirlo. Anticipo 7.720 euro, rata finale 19.734 euro, TAN 6,25, TAG 7,41, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Disponibili anche benzina e GM Mild Hybrid, scopri tutte le offerte online e in showroom.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia a Parma in strada San Donato 2A e a Fidenza in via Corradini 1.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Eccoci di nuovo in diretta. Allora, primo messaggio, Romano: ricordiamoci che prima dell'Inter la Juve ha subito solo un gol, forza Parma. Romano, sì, hai ragionissimo, assolutamente. No, ma questo non lo nega nessuno, però ma possiamo fare anche 0-0, io fermo subito. E adesso un nuovo ospite che voi conoscete per motivi extra sportivi, ma anche un appassionato di calcio e segue molto il Parma. Federico Casanova, ciao Federico!
Ciao Alberto, ciao!
Allora, volto che vedete anche sulla nostra Radio Parma con Antigone, diversi programmi del Cubo, approfondimento, segue politica, cultura... c'è qualcosa che non segui che facciamo prima?
Ma diciamo che lascio il calcio ai veri competenti che siete voi, tu in particolare, però mi fa piacere poter intervenire per questo breve commento sulla partita di domenica.
Tu te lo godi un po' così, da spettatore, ecco, che non
ma
vuol
sì,
dire
esatto. Ma sì, da frequentatore della tribuna stampa del Tardini. Sì,
e allora il Parma come ti sembra, questo Parma che ha iniziato questo scampolo di stagione?
Ma allora, eravamo tutti molto esaltati le prime partite, insomma, ho visto grandi prestazioni,
anche troppo,
forse anche un pochino troppo, contro la Fiorentina, poi contro il Milan, insomma, prestazione veramente di qualità. Mi sembra, Alberto, che questo Parma si esalti molto nelle occasioni in cui affronta avversari di livello. Poi,
sì, è vero.
Non lo so, quasi con un po' di supponenza, dimmi tu se sbaglio, ma poi le partite contro Udinese, contro Cagliari, per esempio, hanno dimostrato che ha abbassato la guardia nel momento in cui si sentiva completamente superiore all'avversario, e poi insomma il risultato non è stato piacevole poi alla fine.
L'ha già osservato qualcuno, che con le big magari i giovani trovano più facilmente le motivazioni,
esatto.
Con gli altri, con forse sì, più che supponenza, un po' di, come dire, di non sentire l'impegno alla stessa maniera, e quindi hai un po' fatto mezzo flop. Dopodiché mi sembrano rimessi in carreggiata anche nelle ultime tre partite. Cioè, con l'Empoli, è vero, primo tempo tanto criticato, però l'ho detto anche ieri qui in collegamento, non è che il Parma abbia fatto così schifo, passami il termine, nel primo tempo. Cioè, abbiamo preso un tiro in porta, abbiamo preso un gol, siamo stati sfortunati. Nel secondo siamo cresciuti, non so come l'hai visto.
Verissimo. No, l'ho vista così anch'io. Hai ragione, molto confusionario il primo tempo, sì. Domenica. Un po' da parte di entrambe le squadre, quindi anche i nostri migliori di qualità non sono riusciti poi ad esprimersi come magari avrebbero voluto. Io sono molto, molto fiducioso in un costante miglioramento, perché stimo molto il nostro allenatore e credo che Fabio Pecchia sia il vero grande valore aggiunto di questa squadra. Quindi, insomma, forse basterà ancora attendere un po' di tempo e poi credo che la stabilità per questo Parma sia inevitabile.
Infatti, dai, dobbiamo essere fiduciosi. Leggiamo qualche critica da parte dei tifosi. Non so, è il discorso della vittoria che manca, forse, che fa vedere più le cose negative che non magari tutte nel loro equilibrio, secondo te? Siamo molto condizionati dai risultati.
Ma sì, sono molto condizionati dai risultati. Insomma, sì, io che te conosciamo bene come l'ambiente, il parmigiano, se non gli poggi la vittoria, comincia subito a mugugnare, a darti delle frecciatine, poi l'allenatore come sempre il primo che finisce nel mirino. Io credo che siano critiche abbastanza ingiuste per il momento, perché poi è un inizio di stagione complicato per tutti, si gioca ogni 3 giorni, i calciatori loro stessi sono comunque molto sotto stress, quindi pretendere sempre delle prestazioni al 100% dai propri calciatori è sempre complicato. Io davvero, come dicevi poi prima tu, credo che le critiche arrivino solo ed esclusivamente per un'analisi del risultato. Se uno deve analizzare il gioco, non ho visto nessuno smaccatamente superiore al Parma, come non ho visto nessuno molto molto inferiore al Parma. Mi sembra che siamo in linea con tutti, sì, gli altri, possiamo ambire un campionato tranquillo, speriamo presto di, insomma, di metterci davvero a regime.
Federico Casanova, la tua passione per il calcio, insomma, abbiamo detto, non è, insomma, la tua passione principale, ecco, però come nasce il tuo interesse per il calcio? Come se...
Insomma, in famiglia ho sempre guardato il calcio, mio padre ha sempre guardato, mia madre non tanto.
Tifoso del Parma tuo padre?
Mio padre è abbastanza tifoso del Parma, diciamo che una volta ti fava Juventus, poi per motivi di divergenza la dirigenza si è allontanato.
No, è normale però che quelle generazioni lì, quelli che cresciuti col Parma in Serie C, in Serie B, dai, tutti avevano una prima squadra, è normale.
Esatto. Boh, diciamo che ho sempre giocato a calcio, giovanili.
Spiegaci come c'è il ruolo e come te la cavavi.
Guarda, io ero un centravanti di quelli che sgomitavano molto, che davano molti calci, che ne prendevano anche tanti. Diciamo che la qualità non era proprio la prima delle mie, la qualità nel tocco di palla, nella gestione della palla non era quella principale, era più la fisicità, insomma, essendo io comunque abbastanza alto fin da ragazzino. Dopo poi qualcheduno molto gentilmente mi ha fatto capire che nel corso del tempo avrei potuto impiegare le mie giornate in altro modo, quindi così è andata.
Ci sta. E da giornalista, il giocatore o il personaggio del Parma che ti piacerebbe intervistare, ma non per chiedergli com'è il campionato, ma per conoscere la sua storia, qual è?
Beh, assolutamente il presidente Krause. Il presidente penso che sia in questo momento la figura più, ma anche più intrigante, anche perché è quella di cui probabilmente alla fine sappiamo davvero meno, no?
Hai ragione.
Non so cosa ne pensi tu.
No, hai ragione, perché comunque, vabbè, anche per un motivo linguistico, per mille motivi, concede interviste col contagocce, comunque parla molto, esatto, ai media americani. E poi va detto che anche noi italiani, che non siamo bravissimi con l'inglese, si fa fatica ad avere poi dopo magari quella... Quando c'è comunque una traduzione di mezzo... Si raffredda sempre un po' tutto, quindi è vero, un'intervista d'accordo in una lingua comune per entrambi, che sia lui che viene sull'italiano o noi che andiamo su un buon inglese, effettivamente sarebbe molto curiosa come storia, perché hai ragione, tutto sommato non è che lo conosciamo bene.
Vero, pensa come conoscevamo
tutti gli altri,
tutti gli altri presidenti o come i presidenti delle altre squadre di Serie A, per esempio, siano molto più conosciuti, Berlusconi uno su tutti, no? Sapevamo tutto di lui, quindi effettivamente.
Va detto che è un po' la misura di questi presidenti dall'estero, sono tutti un po', sono uomini, magari alcuni sono dei fondi, non per quanto riguarda Krause, quindi anche lì sempre un po' sui fondi, poi non si capisce mai bene chi c'è dentro, chi c'è dietro.
Anche lì. Vero. Ma d'altronde, se proprio dovessimo fare una nota seria di questo discorso, è la crisi economica del calcio che ha portato in questi anni
soprattutto italiano, calcio italiano,
esatto, del calcio nostro, ha portato all'arrivo di personaggi che magari non ci saremmo mai sognati, personaggi che però io accolgo con grande favore, perché se tu guardi che lustro sta dando la presidenza estera ad una squadra, ad una città come Como, in cui ogni fine settimana c'è una star in tribuna, credo che questo non possa che fare bene a tutto l'indotto complessivo.
Assolutamente. Tue prossime interviste che vedremo su TV Parma per Antigone, o cose che hai in cantiere, se ce le puoi dire, Federico?
Assolutamente sì, con grande piacere. Diciamo che adesso, per questioni di par condicio, abbandoniamo attimo la politica e ci dedichiamo ad altro. Abbiamo un'intervista esclusiva molto molto interessante, ti dico solo questa, con Don Antonio Mazzi, uno dei decani del nostro paese per quanto riguarda il volontariato, la lotta alle dipendenze, la lotta alla microcriminalità, al coinvolgimento dei più deboli. Gli abbiamo realizzato un'intervista, ci ha ospitato presso la sua fondazione a Milano, siamo andati su e ci ha trattato davvero con grande cordialità, è stato molto disponibile e la vedrete presto questa intervista su 12 TV Parma. Sono molto molto fiero di aver passato questa mezza giornata con Don Antonio Mazzi.
Bello, bello, allora poi staremo attenti a quando sarà la messa in onda, ovviamente lo annunceremo. Grazie Federico, certo. Casanova, ci rivediamo.
Grazie, Alberto.
In città o allo stadio?
Assolutamente, ciao.
Grazie
a te, ciao a tutti gli ascoltatori.
Grazie Federico. Allora, Ale ci scrive: ma quando si gioca ogni tre giorni, non siamo mica nelle coppe, questo è l'unico turno infrasettimanale, inutili luoghi comuni. Adesso non so esattamente a cosa si riferisse, comunque per dire, Ale, che sì, in effetti sì, sono d'accordo, noi non abbiamo le coppe, quindi non possiamo dire noi di avere il problema di giocare troppo, ecco, il Parma. Sì, ogni tanto ci secca quando ci sono le nazionali perché vanno via diversi giocatori, però è anche un merito. Ma sì, e poi tra l'altro ribadisco, si gioca comunque lunedì col Genoa, poi si rigioca il sabato col Venezia, neanche più di venerdì, attenzione, è stata spostata dall'8 al 9, quindi. Insomma, questo effettivamente è abbondantemente un falso problema. Allora, abbiamo detto, Pecchi ha parlato ai microfoni della società con anche domande inviate da noi giornalisti, vi ho riassunto alcune delle risposte, poi per le altre vi rimando all'edizione di questa sera del TG Parma con l'appendice ovviamente del TG Sport. Domani c'è tutta la programmazione della partita, ma comunque c'è anche palla in tribuna poco dopo le 14. Grazie Simonetta Coligni in regia, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento di giornata con la nostra Radio Parma.